Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Mi illumino d'immenso quest'oggi, anche se la giornata grigia renderebbe tutt'altro stato d'animo che quello di illuminarsi e poi d'immenso. Però simbolicamente, essendo oggi noi in compagnia di Giuseppe Ungaretti, ci illuminiamo d'immenso, perché questo poeta ci ha insegnato a illuminarci d'immenso. Pensate, mi illumino di immenso, sono quattro parole, eppure costituiscono una poesia, una chiave poetica importantissima per questo autore che sapeva giocare sulle parole in maniera tale da riuscire a trasmettere delle emozioni anche usando pochissime parole, in maniera scarna, ermetica, come si suol dire. Ora, prima di entrare nei particolari della vita di Giuseppe Ungaretti, vorrei iniziare questo programma con un ricordo del tutto personale, perché io ho conosciuto, quelli della mia generazione hanno avuto il privilegio di conoscere Giuseppe Ungaretti attraverso quella televisione bianco-nero dei primi anni 60, interessata ancora a educare, in qualche maniera a istruire, a colloquiare in maniera colta, garbatamente colta, col pubblico, con un pubblico che si considerava un pubblico di persone serie, interessate all'arte, e quindi si cercava di trasmettere programmi che potessero erudire, che potessero informare in maniera educativa e non diseducativa, come avviene al giorno d'oggi molto spesso sui canali televisivi del mainstream, che siamo abituati purtroppo ad avere sotto gli occhi e dai quali dovremmo in qualche modo prendere le distanze. Soprattutto dovremmo insistere sui giovani affinché i giovani ritrovassero il gusto e il piacere della lettura, dell'ascolto della buona musica, anche delle buone canzoni, perché no, sono importantissime le canzoni, e vedremo nel corso di questo programma come sono importanti le canzoni d'autore. Si collegano, si rapportano alla poesia, sono un atto poetico in realtà. Giuseppe Ungaretti mi illumino d'immenso, ma anche Giuseppe Ungaretti si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. Da soldato scriveva ovviamente queste parole tristissime, evocative di una situazione precaria, estremamente precaria, come può essere quella di un soldato, di un militare al fronte, che sa purtroppo, che è consapevole che una pallottola potrà raggiungerlo da un momento all'altro e chiudere così la sua parabola esistenziale a 20 anni in maniera miserrima, come è quella della morte su un campo di battaglia, per guerre volute da altri, dai potenti, che poi mandano giovani, a volte anche inesperti, giovani che vorrebbero vivere la propria vita, che avrebbero tutto il diritto di vivere la propria esistenza, ma che vanno a morire su un campo di battaglia. Ecco, purtroppo da illumino d'immenso, dalla luce dell'immenso siamo finiti a parlare della guerra, ma la guerra è un motivo, diciamo, ricorrente nei nostri programmi, perché in qualche modo la guerra c'entra sempre con questi poeti, trova sempre il modo di incastrarsi nelle vite di questi poeti e di condizionare le esistenze degli artisti, perché la guerra è sempre presente, purtroppo, è una costante umana, l'abbiamo detto tante volte, è sempre presente nel mondo che ci circonda, più o meno da vicino, più o meno da lontano, minacciandoci. La guerra c'è, e Ungaretti la guerra la fece, come vedremo nelle sue note biografiche, la fece come soldato. La prima guerra mondiale, terribile, terribile, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Parliamo però di Ungaretti che si illumina d'immenso, cioè Ungaretti ha un senso profondo della religione, è un poeta credente, a differenza di Foscolo, di Leopardi, lui è legato a una concezione cristiano-cattolica del mondo, dell'universo, e quindi il suo Mi illumino d'immenso è un riferimento di carattere chiaramente metafisico in senso proprio cristiano. Crede in un Dio luminoso, crede che il sole sia l'incarnazione in qualche modo luminescente del Dio che ha creato il tutto, le galassie, le costellazioni, lo stesso nostro Sole, che è una piccola stella che splende, che risplende nella nostra galassia, nella Via Lattea, e ci illumina. Illumina noi, illumina i pianeti del Sistema Solare, ci dà la possibilità di vivere, ci dà la possibilità di poter osservare tutto ciò che ci circonda grazie a questa luminosità che la nostra stella madre emette per riscaldarci e per darci la possibilità, appunto, di vivere gioiosamente la luce. Purtroppo l'uomo non vive gioiosamente, perché l'uomo è sempre cupo, l'uomo è sempre affannato, invidioso, in procinto di colpire qualcuno. Le guerre sono il risultato dell'egoismo umano e anche dell'imbecillità umana, perché distruggere ciò che è di tanto bello, che si creda o che non si creda, insomma, si può credere poi in tante maniere, no? Quindi dovremmo invece imparare a credere in maniera totale nel bene, ma non l'abbiamo mai imparato, e quindi è una causa persa, cari amici ascoltatori. Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio 1888 e muore a Milano il 1 giugno 1970. Naturalmente grandissimo poeta, traduttore, anche giornalista, persona di grandissima levatura mentale e di grandissima cultura. Ungaretti è stato tutto questo, è stato anche un commentatore, un giornalista, è considerato uno dei principali poeti della letteratura italiana del XX secolo. La sua poesia viene inizialmente influenzata dal simbolismo francese, quindi simbolismo francese, insomma, siamo ancora legati alla poesia di Baudelaire, di Apollinaire, di Verlaine. All'inizio viene caratterizzata da componimenti brevissimi, l'abbiamo già detto. Lui riesce, mettendo insieme pochissime parole, a imprimere grandissimi sentimenti e grandissime emozioni. Componimenti brevissimi, costituiti da poche parole essenziali, da analogie a volte ardite, compresi principalmente nella raccolta dal titolo L'Allegria, che è del 1919. per poi accedere, trasformare un po' la sua chiave espressiva in lavori più complessi e articolati, dal contenuto concettualmente difficile, ma insomma i poeti facili, 99 su 100 sono grami poeti, perché la poesia deve essere anche un po' un mondo, un ambiente dove chi entra deve un po' muoversi come dentro un labirinto, cercare le strade più semplici, più facili per arrivare ai concetti e ai contenuti che molto spesso sono occultati appositamente, volutamente dal poeta, perché altrimenti la poesia sarebbe semplicemente uno sfogo, una banalità. La poesia è proprio un tessuto articolato e concentrato attorno a un nucleo che vuole una certa, un certo sforzo, che vuole un certo impegno da parte del lettore. La terza evoluzione della fase poetica di Ungaretti, segnata dal dolore per la perdita prematura del figlio, si concentra in opere di carattere meditativo, dall'intensa riflessione sul destino umano. Io vorrei sapere quale poeta non ha operato su queste riflessioni riguardo al destino umano, riguardo al destino, proprio al progetto per il quale l'uomo in qualche modo si trova a vivere la propria vita, se c'è un progetto, ammesso che esista un progetto. Negli ultimi anni, questo così per fare diciamo un quadro, un imprimatur molto stretto, no? Molto riassunto su tutta la sua vita, dove poi ci soffermeremo invece nei particolari, più avanti. Gli ultimi anni sono gli anni della saggezza, perché si dice che l'anziano, che il vecchio, debba diventare per forza saggio, ma insomma anche questo è un luogo comune. Chiamiamola saggezza. Più che altro un distacco, io direi, un distacco, prendere le distanze anche dalla tristezza, perché nell'età avanzata c'è una sorta di rassegnazione, subentra una specie di rassegnazione, per cui passato, presente e futuro diventano un unico nucleo, e la vita si concentra proprio, si condensa in questa specie d'attesa del finale che inevitabilmente arriverà, deve arrivare. Ungaretti dalla critica viene considerato un anticipatore della cosiddetta corrente dell'ermetismo. Spendiamo due parole sull'ermetismo senza voler essere troppo cattedratici, naturalmente, diventeremmo noiosi, ma insomma, comunque occorre, per chi non è proprio ferrato su queste definizioni, di carattere letterario, critico, magari, spiegare un attimo che l'ermetismo è una dottrina mistico-filosofica tardo-ellenistica, quindi si riferisce alla Grecia classica, alla Grecia, diciamo, della cultura, dei tragici, contenuta nei libri attribuiti a Ermete Trismegisto, una figura leggendaria che rappresenta, leggendaria vuol dire che non si sa neanche bene se sia esistito o meno, un po' come Omero, no? Come il poeta Omero. E questo Ermete Trismegisto, rappresenta la combinazione di Hermes e Thoth. Questo movimento si concentra sull'ascesa spirituale, sull'acquisizione di conoscenze tramite l'illuminazione interiore. Il termine ermetismo può anche riferirsi a questo, infatti, un movimento poetico, tipico dei primi anni del Novecento, ma non solo dei primi anni del Novecento, insomma, perché poi all'ermetismo si sono, diciamo, affiancati tanti, tanti poeti, e ancora oggi, l'ermetismo è fonte di ispirazione per poeti contemporanei. L'ermetismo privilegia il linguaggio analogico e simbolico su quello referenziale e razionale, insomma, spiegato in maniera un po' un po' difficile. Decifriamo meglio questa definizione. Ermetico è un poeta che, cercando di usare il minor numero di parole, quindi scegliendo parole dal forte significato simbolico, costruisce una frase poetica che sia densa di emozione e di significato. Poi c'è da distinguere anche nella poesia il significato vero e proprio dall'emozione, perché molto spesso è l'emozione che conduce al significato. Cioè molto spesso nella poesia, soprattutto nella poesia ermetica, le parole sono costruite quasi casualmente. No? Sono parole quasi in antitesi tra di loro. Il discorso non è la frase non è logica come nel linguaggio comune, nel linguaggio normale. Le parole servono per imprimere una emozione in chi legge. Quindi, due, tre, quattro parole che tra di loro non hanno nessuna attinenza, però, diventano poesia se l'arte del poeta riesce a farne un linguaggio particolare, a costruire un linguaggio particolare. Ancora sull'etimologia della parola ermetismo, al quale poi appartengono tantissimi altri poeti importantissimi del Novecento. Al di là dei significati di origine riferitegli alla cultura greca. L'ermetismo è proprio una corrente letteraria del primo Novecento. L'ermetismo ha trasformato, ha rinnovato, ha sostanzialmente proprio prodotto un linguaggio nuovo sul piano dello stile e anche su quello dei contenuti, proprio per quel discorso che facevamo poc'anzi, perché riusciamo a tirare fuori attraverso questi poeti delle emozioni che portano a dei contenuti, ma ci conducono attraverso un labirinto di parole che noi dobbiamo in qualche modo decodificare, ecco, decodificare la parola giusta. Quindi l'ermetismo ha bisogno di una certa decodificazione da parte del lettore, che deve avvenire nella mente del lettore. Ecco, ora, a proposito di m'illumino d'immenso, io vorrei fare questo parallelo, che è un parallelo azzardato, assolutamente azzardato, ma la nostra trasmissione è fatta anche di questi azzardi, altrimenti noi ci metteremmo qui a fare una conferenza letteraria. Invece noi vogliamo creare delle situazioni particolari in cui dobbiamo riconoscere delle affinità che tra artisti sono avvenute. Consciamente, inconsciamente, non ci interessa, ci interessa le affinità che sono di carattere proprio poetico e anche culturale. Fino a che è esistita la canzone d'autore, dico fino a che è esistita in senso polemico e volutamente polemico, la vera canzone d'autore, io considero i grandi compositori di canzoni, i parolieri, che hanno saputo tessere su una musica, delle poesie vere e proprie, delle combinazioni di parole che erano delle poesie vere e proprie, li considero poeti a tutti gli effetti. Ecco, non faccio distinzione. Non faccio distinzione perché la poesia non è soltanto quella in versi, che noi aprendo un libro così riconosciamo perché questi versi vanno a capo in un certo modo, oppure perché ci sono delle rime, delle assonanze, eccetera. La poesia è tutto, è tutto. La poesia è contenuta nella musica, è contenuta in un dipinto. Ecco, un senso molto più allargato di poesia noi dobbiamo imparare a considerare. E mi illumino d'immenso, io la leggo. La saldo a una bellissima canzone degli anni 60, una canzone di un certo Aldo Capponi, in arte Don Bachi, e che guarda un po', la canzone si intitolava L'immensità. Ascoltiamola.
Sono sicuro che per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me.
Cari amici ascoltatori, Don Bachi, L'immensità. Io ricordo Giuseppe Ungaretti, come dicevo poc'anzi, quando appariva sugli schermi televisivi nei primi anni 60 per recitare i suoi versi, le sue poesie, e lo faceva con un trasporto, con una eccitazione, direi, totali. Si trasformava, lui era un tutt'uno con le sue poesie, diventava veramente un corpo che vibrava, sollecitato dai versi che lui esprimeva, dando tutto se stesso, e si contorceva anche, si trasformava, strabuzzava gli occhi, insomma, per alcuni poteva essere uno spettacolo anche così abbastanza paradossale, ma per chi amava la poesia e per chi comprendeva lo spirito, l'anima, la sofferenza che metteva il poeta nell'esprimere i suoi versi, beh, allora queste performance televisive diventavano veramente qualcosa di unico, di irripetibile. Raramente i poeti amano recitare le proprie poesie, preferiscono farle leggere o interpretare da un attore. Invece Giuseppe Ungaretti amava proprio questo tipo di, come si può dire, di esibizione, cioè amava essere un tutt'uno, dimostrarsi un tutt'uno,
con quello che lui scriveva, e non aveva nessun pudore a recitare, a interpretare, perché poi non era una recitazione, era veramente una interpretazione dall'interno delle sue opere. Vogliamo provare ad ascoltarlo in una registrazione, Ungaretti. Non sarà facile capire bene, in maniera precisa, le parole, come magari dalla voce di un attore, ma vi assicuro che è qualcosa di irripetibile, trascina, trasporta nel suo mondo, come lui solo poteva fare, interpretando i suoi versi.
I fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo, il mio supplizio, e quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita, questi sono i miei fiumi, questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.
Abbiamo ascoltato I fiumi, cari amici e ascoltatori, letto dall'autore Giuseppe Ungaretti. Potrebbe sembrare in contraddizione con quanto ho annunciato all'inizio della trasmissione, cioè l'appartenenza di Ungaretti al movimento dell'ermetismo, ma in realtà così non è. In questa poesia I fiumi Ungaretti si racconta. È una poesia scritta, puntata su un taccuino a matita, proprio durante la sua militanza nella Prima Guerra Mondiale, quando soldato, lordo di fango e con quel senso di abbattimento e di morte che porta con sé la guerra, lui scriveva queste poesie che poi in un secondo tempo consegnerà alla stampa. Dico, potrebbe sembrare una contraddizione, perché qui in realtà il poeta fa un racconto, una sintesi, diciamo, della sua vita. I fiumi sono un po' il simbolo attraverso i quali lui ha trascorso le stagioni, alcune stagioni, si è qui molto giovane, Ungaretti, alcune stagioni della sua vita. Questi sono i fiumi della guerra, Risonzo, eccetera. E cita anche il Nilo, perché non dimentichiamoci che Ungaretti nasce a Alessandria d'Egitto, quindi in prossimità del fiume Nilo. Che cosa avviene poi? Un movimento letterario, l'appartenenza a un movimento letterario come l'ermetismo è anche una questione di carattere intellettuale. Lentamente il poeta viene assimilato da questo movimento e diventa un pioniere, diventa un avanguardista proprio del movimento dell'ermetismo, del cosiddetto ermetismo nella poesia. Lo acquisirà man mano nel corso degli anni. Come tutti i poeti, lui si racconta, è molto spesso autobiografico, racconta se stesso, racconta le sue origini, racconta la sua esperienza d'uomo. E quale esperienza più dolorosa, quale esperienza più terribile può vivere un uomo se non quella della guerra, se non quella di aver fatto il soldato appunto al fronte e quindi avere sofferto tutto quello che una guerra può comportare per un essere umano e soprattutto per un poeta che, avvalendosi della sua sensibilità, particolare sensibilità, sente tutto in maniera, tutto il dolore in maniera sicuramente amplificata.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Parliamo un po' della vita di questo poeta e scrittore. nato ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio 1888, morto a Milano il 1 giugno 1970. Figlio di un operaio dello scavo del canale di Suez, che è morto, questo operaio, padre di Ungaretti, quando lui aveva appena 2 anni. La madre, Maria Lunardini, gestiva un forno, grazie al quale ha potuto far studiare il figlio ed iscriverlo ad una delle più importanti scuole di Alessandria, la Svizzera École Suisse Jacot. Durante gli anni della scuola, Ungaretti ha iniziato a provare un amore per la poesia, si è avvicinato alla letteratura francese, a quella italiana, grazie alle opere di autori come Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud e anche Leopardi. Nel 1906 ha conosciuto Enrico Pea, che era emigrato in Egitto da poco tempo, e con lui ha dato vita alla cosiddetta Baracca Rossa, un deposito di marmi e legname che è presto diventato sede di incontri per anarchici e socialisti. Questo è un po' il suo inizio. Ha fatto varie esperienze anche come corrispondente commerciale, realizzando però alcuni investimenti sbagliati, quindi nel 1912 si è trasferito a Parigi per studiare all'università. Ha frequentato per 2 anni le lezioni del filosofo Bergson e di altri importanti filosofi alla Sorbonne e al Collège de France. Ha potuto conoscere molte importanti personalità dell'ambiente artistico internazionale. Abbiamo già citato Apollinaire, De Chirico, il grande pittore, Modigliani, pittori importantissimi, palazzeschi, e Papini. Grazie a Papini, Soffici e Palazzeschi, ha iniziato a collaborare con la rivista L'Acerba, questa famosa rivista letteraria. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale ha partecipato prima alla campagna interventista e poi si è arruolato come volontario nel 19° reggimento di fanteria nel momento in cui l'Italia è entrata in guerra il 24 maggio 1915. Quindi volontario interventista. Ci sono alcune luci ed ombre su Ungaretti, come su tanti altri poeti. Attraverso queste informazioni siamo riusciti a disvelare alcune luci ed ombre che fanno parte dell'animo umano. Nella primavera del 1918 il suo reggimento si è spostato in Francia per combattere. Alla fine della guerra Ungaretti è rimasto in Francia e da Parigi è stato prima corrispondente del giornale Il Popolo d'Italia e poi impiegato all'ufficio stampa dell'ambasciata italiana. Nel 1920 il poeta ha sposato Jeanne de Poix, dalla quale ha avuto 2 figli, Anna Maria nel 1925 e Antonietto nel 1930. Nel 1921 si è trasferito a Marino, vicino Roma, e ha iniziato a collaborare con l'ufficio stampa del Ministero degli Esteri. Nel 1925 ha aderito al fascismo, firmando il manifesto degli intellettuali fascisti. Non dobbiamo fargliene una colpa più di quel tanto, perché molti erano caduti bonariamente, in buona fede, un po' nella trappola del movimento fascista che nasceva in quel periodo, pensando che questo movimento potesse costituire un rinnovamento per l'Italia, che era, non dimentichiamolo, fino al 22 un paese agricolo, di agricoltori, di braccianti, di pastori, insomma gente umile, molto povera. L'Italia non era ancora una nazione industrializzata, anzi ha iniziato la sua ascesa verso l'industria, verso la costruzione di industrie importanti come la Fiat proprio
proprio in coincidenza con l'ascesa al potere di Benito Mussolini. E quindi non dobbiamo neanche poi colpevolizzare più di quel tanto chi pensava che tutto sommato il fascismo costituisse per l'Italia un rinnovamento. Non ci dimentichiamo che in quel periodo nacque anche il grande movimento futurista di Marinetti, che col manifesto appunto del futurismo si proponeva come un rinnovamento totale, uno scardinamento di una vecchia concezione dello Stato, con una vecchia concezione dei rapporti umani e sociali, perché con l'apporto della macchina, con la nascita dell'industria, il futurismo, infatti si chiama futurismo proiettato nel futuro, proiettava nel futuro in anteprima una Italia che si sarebbe comunque completamente rinnovata da questo punto di vista. Nacque la Fiat, nacque l'INPS, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, e furono costruiti ponti, strade, insomma un po' di tutto ciò che mancava, le scuole, gli ospedali, tutto ciò che mancava. Quindi in questo senso, in questo contesto, non dobbiamo colpevolizzare eccessivamente chi vedeva nel fascismo qualche cosa che avrebbe consentito all'Italia di diventare una nazione progredita. Ora poi l'involuzione che invece subì il fascismo, il tradimento del fascismo che portò l'Italia alla tragedia insieme al nazismo, alla tragedia della guerra, e anche l'involuzione psicologica subita dal Duce, che a un certo punto impose con la forza e con la violenza a tutti gli italiani di aderire al proprio partito, alla propria idea. Beh, questo è sicuramente un aspetto che non si può assolutamente trascurare. Nel 1942, quindi siamo in piena guerra, Ungaretti ritorna in Italia, dove è nominato accademico d'Italia e ottiene la cattedra di letteratura moderna e contemporanea presso l'Università di Roma. Sempre nel 1942 la casa editrice Mondadori ha iniziato a pubblicare le sue opere. Nel 1970, quindi siamo in epoca abbastanza recente, ha ottenuto un prestigioso premio internazionale da parte dell'Università dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, dove si è recato per l'ultimo viaggio. E infatti poi morirà tra il primo e il 2 giugno 1970 per una broncopolmonite. E il pubblico italiano ha avuto, torno a ripetermi, modo di poterlo conoscere in quegli anni, negli anni che hanno preceduto il 1970, attraverso programmi televisivi costruiti ad hoc, dove lui recitava le sue poesie. Ma non conobbe il pubblico italiano solo Ungaretti, ma anche Quasimodo e altre personalità importanti della cultura dell'epoca che in quel periodo erano ancora viventi.
Parlato del segreto della poesia, in modo illuminante ce ne ha parlato. Quello è il segreto alto, esoterico della poesia. Forse però, anzi certamente, la curiosità del pubblico che si interessa ai poeti, probabilmente più di quanto non si creda, vorrebbe, io credo, conoscere qualche cosa circa il segreto spicciolo della poesia. Direi forse il meccanismo della poesia stessa, cioè, in parole più povere, lei scrive delle poesie, alcune delle quali sono famose non soltanto per la loro importanza, ma anche per la loro concinità, per la loro estrema brevità. Mi illumino di immenso, è una delle più famose da questo punto di vista. Come le scrive lei, tecnicamente? Voglio dire, è il fatto musicale che primeggia in lei, o è il fatto concettuale, o è qualche cosa che la tormenta all'improvviso e si chiude dentro se stesso, e anche in una stanza, prigioniero in un faro, come diceva Baudelaire, oppure per la strada, in mezzo agli altri uomini, in un tram, su quel piccolo treno di Marino, così famoso a un certo momento nella storia della letteratura contemporanea, proprio perché lei lo prendeva ogni giorno per andare a Roma e per tornare a Marino ogni sera.
Ma si fa poesia, non so, in senso non pensandoci, perché occorre farla. Ho scritto il primo libro di poesie, Il Porto Sepolto, certo. E poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea, l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere sulla cosa, l'involucro delle pallottole. Di cartone su delle cartoline in frantichia, e così nel pericolo fra un tiro e l'altro, no? Così
ma oggi sono, normalmente
sì, normalmente
normale.
Il procedimento normale, ma non si sa, avviene così d'un tratto un'idea e poi questa idea vi tormenta e poi scrivete qualche cosa e poi vi ritorna ancora e poi continuate, e a volte è un lavoro lungo, certo. A volte è un lavoro che si fa in pochi momenti, no? Non so, L'Isola per esempio è una poesia lunga anche è elaborata del sentimento del tempo, è una poesia che mi è nata in una notte, altre poesie brevissime mi richiedono 6 mesi di lavoro, non sono mai a posto, ci seguono con l'orecchio, non si sa poi che cosa sia quest'orecchio, non si sa che cosa sia, perché l'orecchio poi va dietro al significato, va dietro al suono, va dietro a tante cose, non si sa, insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espressa la poesia, no? Non si è mai espressa veramente, si è sempre scontenti, no? Si è sempre scontenti, no? Si vorrebbe che fosse detto diversamente, ma la parola è impotente, la parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina.
Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915, un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Fratelli, Mariano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli,
sono una creatura come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
San Martino del Carso, Valloncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti e mi corrispondevano. Non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. E il mio cuore, il paese più straziato.
Quando la notte è a svanire, poco prima di primavera, e di rado qualcuno passa, su Parigi s'addensa un oscuro colore di pianto, in un canto di ponte contemplo l'illimitato silenzio di una ragazza tenue. Le nostre malattie si fondono e come portati via si rimane.
Inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del Bodro, di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'un Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità. La pietà è del 1928. Primo, sono un uomo ferito e me ne vorrei andare e finalmente giungere, pietà, dove si ascolta l'uomo che è solo con sé. Non ho che superbia e bontà e mi sento esiliato in mezzo agli uomini, ma per essi sto in pena. Non sarei degno di tornare in me, o popolato di nomi il silenzio, ho fatto a pezzi cuore e mente per cadere in servitù di parole. Regno sopra fantasmi. O foglie secche, anima portata qua e là. No,
Odio il vento e la sua voce di bestia immemorabile. Dio, coloro che ti implorano non ti conoscono più che di nome. Mai discacciato dalla vita, mi discaccerai dalla morte. Forse l'uomo è anche indegno di sperare. Anche la fonte del rimorso è secca. Il peccato che importa se alla purezza non conduce più. La carne si ricorda appena che una volta fu forte e folle e usata l'anima. Dio, guarda la nostra debolezza. Vorremmo una certezza. Di noi nemmeno più ridi e compiangici dunque crudeltà. Non ne posso più di stare murato nel desiderio senza amore. Una traccia mostraci di giustizia. La tua legge qual è? Fulmina le mie povere emozioni. Liberami dall'inquietudine. Sono stanco di urlare senza voce.
Ecco, dalla voce stessa di Giuseppe Ungaretti, grazie alla tecnologia, abbiamo potuto ascoltare alcune tra le sue poesie più importanti. Che dire, in chiusura di questo programma dedicato a uno dei poeti contemporanei più grandi, che è stata un'emozione, che è stata per me un'emozione grandissima, rievocarlo, riascoltarlo soprattutto, e di questo dobbiamo ringraziare proprio la televisione degli anni 60, dei primi anni 60, che si preoccupava di diffondere l'immagine e il suono, la voce di questi artisti, e che li ha potuti così immortalare e farli arrivare in presenza quasi fisica e reale fino ai giorni nostri. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Thank you.